Oggi è il primo messaggio dell'anno 2020 e pensavo appunto di portarvi un messaggio che vi incoraggi, ci incoraggi, quindi prima me, poi voi, alla consacrazione. Ero indeciso su che passo scegliere, l'autore era lo stesso, Davide. Però alla fine il Signore mi ha indicato un salmo, il Salmo 101. Lo leggiamo, sono 8 versetti. Salmo 101. Non potremo vedere tutto il contenuto di questo salmo, taglierò dei pezzi. Salmo di Davide. Canterò la bontà e la giustizia, a te, o Signore, salmeggerò. Avrò cura di camminare nell'integrità. Quando verrai a me, camminerò con un cuore integro dentro la mia casa. Non mi proporrò nessuna cosa malvagia. Detesto il comportamento dei perversi, non mi lascerò contagiare. Allontanerò da me il cuore perverso. Il malvagio non voglio conoscerlo, sterminerò chi spalla del suo prossimo in segreto, chi ha l'occhio altero e il cuore superbo non lo sopporterò, avrò gli occhi sui fedeli del paese per tenerli vicino a me, chi cammina per una via irreprensibile sarà mio servitore, chi agisce con inganno non abiterà nella mia casa, chi dice menzogne non potrà restare davanti ai miei occhi. Ogni mattina sterminerò tutti gli empi del paese per estirpare dalla città del Signore tutti i malfattori. Un salmo bellissimo, molto bello. Vi ricordo che Davide ha scritto ben 73 salmi, quasi 50%. Quindi è un uomo di Dio, usato dal Signore, nonostante tutti gli errori che lui ha fatto nella sua vita. Però era l'uomo secondo il cuore di Dio. Il titolo che ho voluto dare è questo: impegniamoci ad evitare la superficialità. Lo voglio ripetere. Impegniamoci ad evitare la superficialità nel 2020. Voglio farvi una domanda, vorrei una risposta. Alla fine di questo anno o all'inizio, subito di questo anno, avete fatto delle promesse al Signore? O vi siete imposti dei buoni propositi? Quanti lo hanno fatto? Possono alzare la mano, per favore. Ok, non siamo tanti, siamo pochi. La scrittura ci ricorda delle caratteristiche quando prendiamo degli impegni davanti al Signore. Capita spesso, è vero, che prendiamo degli impegni, poi dopo qualche giorno ci dimentichiamo e veniamo meno. È un po' la nostra caratteristica, la caratteristica di tutto, diciamo, dell'uomo in generale. Prende degli impegni, motivato da buone ragioni, dopodiché passa un po' di tempo e ci dimentichiamo. Questo è vero anche per i non credenti. Ci sono dei non credenti che dicono: no, quest'anno farò questo piuttosto che questo. Poi passa qualche giorno e dimenticano. Infatti, un uomo di Dio disse una volta che nello stagno di fuoco di zolfo ci sono molte persone, ci andranno, che erano munite di buone intenzioni, ma non hanno mai preso decisioni nella loro vita. Queste persone purtroppo le troveremo lì, le troveranno lì, chi ci andrà. Perché? Perché ci animiamo di buoni propositi, siamo uomini, poi dopo non li manteniamo. Allora, è bello questo salmo, io l'ho così sviscerato in questo modo qua. Ho notato che anche Davide ha dei buoni propositi, buoni proponimenti, e in questo salmo ne ho individuato almeno 16. 16 buoni propositi. Questi buoni propositi, che adesso vedremo non tutti nel dettaglio, ma alcuni, si possono riassumere in due parti, cioè una parte che riguarda l'odio verso certe cose o evitare certe cose. Ok? Quindi la prima parte di questi buoni proponimenti di Davide è indirizzato verso quella condotta che lui voleva evitare e che noi potremmo dire questa mattina voglio evitare. La seconda implica la relazione che Davide non vuole avere con determinate tipologie di persone. Quindi ci parla della comunione verso gli altri, ok? Avere o non avere, e poi ci parla dei proponimenti interiori nostri, fare o non fare. Tutte e 16 queste indicazioni, questi proponimenti che Davide si pone, riguardano principalmente questi due obiettivi, fare o non fare, avere o non avere relazione con certe persone. Allora, che cosa dobbiamo odiare quest'anno? Se volessimo avere dei buoni proponimenti, che cosa dobbiamo odiare quest'anno? Bellissimo, perché nel versetto 3, io non li ho elencati prima, c'avevo l'elenco, non li ho elencati perché non so quali tratterò, ma nel versetto 3 dice a un certo punto: io non mi proporrò nessuna cosa malvagia. È interessante il termine tradotto con cosa malvagia, è Belial. Il termine originale lì c'è Belial. E Belial è formato da due parole, due parole insieme che danno un senso compiuto, profitto negativo. È bello. Davide dice: io non mi voglio più proporre nessun profitto negativo, nessuno degli atteggiamenti di Belial. Sta dicendo: non voglio essere un figlio di Belial, non voglio avere atteggiamenti che in qualche modo fanno vedere un scarso amore verso il Signore. Quindi essere figlio di Belial vuol dire avere atteggiamenti sconvenienti, che hanno un profitto negativo. Tutte le volte che noi scegliamo delle cose che hanno un profitto negativo, noi in qualche modo ci vestiamo da figli di Belial. E Davide dice: io non voglio essere così, non voglio essere così, e mi impegnerò assolutamente a non essere così. Quindi pensiamo all'illegalità, all'ingiustizia, ok? Pensiamo alle cose che noi guardiamo, vediamo, alle cose che facciamo, alle cose che pensiamo, tutte queste cose che danno un profitto negativo alla nostra vita e alla vita di chi ci sta vicino, ecco, Davide dice: io lo voglio, non lo voglio avere. Sembra una suoneria. Davide dice che un suo preciso intendimento è non avere nulla a che fare con ciò che riguarda Belial. Belial è sinonimo di gratuità. Deuteronomio 13:13. Vi ricorderete, dice che uomini perversi sono usciti di mezzo a te e hanno sedotto gli abitanti della loro città dicendo: andiamo a servire altri dei, un profitto negativo. Ok? Mi consacro a delle cose che non porto un profitto buono. Divento un figlio di Belial. Ok? Secondo, qualunque cosa connessa all'apostasia. Versetto 3 dice ancora: detesto il comportamento di quelli che si sviano. Bellissimo questo testo. Il Diodati traduce i fatti, cioè la condotta degli sviati. Quindi, secondo proponimento, Davide dice: non voglio avere a che fare con chi con un apostata. Quindi detesto il comportamento dei perversi, non mi lascerò contagiare. È bellissimo questo, perché le ragioni per cui ci si svia, quali sono, fratelli? Beh, o perché non si è nati di nuovo, quindi non si può far camminare un morto, è vero? Perché un morto deve risuscitare per poter camminare. Siete d'accordo? Allora Davide dice: pensa a questo, dice: non voglio in qualche modo essere condizionati, essere E poi, oppure perché la vita spirituale non è stata costruita bene, è vero, perché si pensa ai propri interessi e allora ci si svia dalla fede. Questo è un atteggiamento che Davide voleva evitare. Mi piace una verità che scorre in questo salmo, ma scorre in tutta la parola di Dio. Fratelli, in qualche modo i dottori, psicologi, eccetera, hanno coniato un termine che identifica questo nostro modo di cambiare e di essere condizionati. Il termine utilizzato dai dottori è neuroplasticità del nostro cervello, cioè la capacità del nostro cervello di essere cambiato, cambiare modo di pensare. Mi ha fatto molto riflettere, perché la scrittura parla di questo. Quando la scrittura parla di ravvedimento, di cosa parla? Di un cambiamento. Conversione, di cosa parla? Di cambiamento. Quindi i dottori, dopo molto tempo, hanno capito che la nostra mente non è un qualcosa di bloccato. Infatti, loro dicevano che ogni millesimo di secondo noi, il nostro cervello riceve molte informazioni. E queste informazioni vanno subito a formare delle congiunzioni nel cervello che poi vanno a determinare le nostre azioni. Pensate, fratelli, un secondo, un minuto, un'ora, un giorno, gli anni. Pensate, pensiamo adesso a questo tempo trascorso con persone che si sono sviate dalla fede. Mamma mia! È vero, ci rovineranno, ci influenzeranno. È inevitabile. Infatti, per questo che la scrittura dice che le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Fa riferimento alla neuroplasticità della nostra mente, cioè al fatto che la nostra mente cambia pensiero. È la dimostrazione, lo possiamo dire nella nostra vita. Ci sono delle cose che prima pensiamo in un modo, poi le cambiamo, adattiamo, miglioriamo o peggioriamo. Davide pensa a questa cosa qua e dice: Signore, io mi propongo di stare alla larga da quelli che hanno naufragato. Perché? O sei un uomo di Dio forte, una donna di Dio forte, forte, allora non ti potranno condizionare. Ma se hai costruito male la tua vita cristiana, se ho costruito male la mia vita cristiana, mi influenzeranno. Mi faranno cambiare idea, mi faranno vedere con i loro occhi, mi faranno vedere con i loro occhi le verità della Bibbia, mi faranno vedere con i loro occhi le persone intorno a me, mi faranno vedere i difetti, amplificheranno tutte quelle cose che non mi fanno del bene, tutte quelle cose che non mi recano del bene. Davide dice: io voglio stare alla larga da queste persone, mi propongo di non avere relazioni con queste. Terzo, versetto 4, la prima parte. Allontanerò da me il cuore perverso. Il cuore perverso, cioè storto, contorto, travolto, stravolto, frainteso, alterato. Io, dice, allontanerò da me. È interessante, dice, allontanerò dagli altri, no, allontanerò da me. Perché noi abbiamo questo famoso dualismo, vi ricordate, fratelli? Noi abbiamo ancora la vecchia natura che vorrebbe emergere, vuole fare quello che vuole soddisfare i piaceri della carne. Allora Davide dice: no, aspetta, ferma, io devo tenere sotto controllo il mio cuore, perché il cuore dell'uomo è ingannevolmente e insanabilmente più di ogni altra cosa, è qualcosa che in qualche modo ci condiziona. In Isaia 5:20, è bello quello che dice il profeta Isaia: guai a quelli che chiamano il bene male e il male in bene. Guai, usa questo termine forte. Parla proprio di questo meccanismo all'interno del cuore che va a cambiare la realtà delle cose. Quindi delle cose che non sono bene diventano bene, delle cose che non sono bene, male, le facciamo diventare bene. Quindi pensiamo, alla perversione spirituale, alla perversione della religione, alle perversioni delle verità cristiane. Pensiamo alla perversione della spiritualità, cioè, fratelli, sono Sorelle, è il primo messaggio dell'anno. Davvero, prendiamo in cuore queste cose. Vedremo alla fine. Prendiamo in cuore queste verità perché sono molto importanti. Noi ci scontriamo tutti i giorni con queste cose. Prendiamo la decisione di non essere dei laureati del male, di non essere dei dottori, degli ingegneri, che ne so, che progettano e programmano solo cose del male. Prendiamo in cuore questa mattina, fratelli, questa iniziativa. Quarto, la gente che Davide vuole evitare. Qual è la gente che Davide vuole evitare? E potremmo anche noi, fratelli, questa mattina dire: Signore, mi hai convinto, anch'io farò questo tipo di scelte. La prima cosa, prima qualità di persone che Davide vuole evitare è il maldicente. Versetto 5a: sterminerò chi sparla del suo prossimo in segreto. Noi sappiamo, è vero? Facile parlare male degli altri, specie quando gli altri non sono presenti. Questa è una ginnastica mentale difficile da estirpare dalla nostra mente. Cioè, se noi siamo dei maldicenti, è quasi, se non siamo uomini e donne consacrati, è quasi difficile riuscire a dominare questa malattia mentale e spirituale, perché è una malattia. Essere maldicenti. Cioè parlare male degli altri allo scopo di non fargli del bene, appunto allo scopo di distruggere gli altri, è una malattia. La scrittura ne parla come una grande malattia. Allora Davide, sapendo che la nostra mente può cambiare, la famosa neuroplasticità, sapendo che la nostra mente può essere modificata, dice no, io starò lontano da chi sparla male degli altri. Allora ci dobbiamo porre una domanda. Io mi pongo le domande quando studio la scrittura. Mi trovo bene quando gli altri parlano male, non so, dei miei fratelli, dei miei anziani, della testimonianza del Signore, dei genitori, dei figli. Ci troviamo bene, ci troviamo a nostro agio con questo tipo di persone. Davide non si trovava a suo agio. Davide dice: no, io col maldicente è una categoria di persone che voglio stare alla larga. Perché? Perché se io sto con questi mi modificheranno il mio modo di pensare. La neuroplasticità della nostra mente, fratelli. Dice: no, mi modifica, alla fine mi faranno vedere veramente così. Io ricordo, forse l'ho già raccontato, ma ve lo voglio ricordare. Quel giovane nella fede, quando era in macchina, e io ero in macchina, e la moglie continuava a parlare male di alcuni credenti. A un certo punto, questo giovane nella fede, ha fermato la macchina, senti, se tu non la smetti, io vado dagli anziani e glielo vado a dire, smettila di fare maldicenze, mi fai del male. Aveva un mese, 2 mesi di conversione, sì, un paio di mesi di conversione. Fratelli e sorelle, ci troviamo bene con i maldicenti. Ci piace ascoltare, perché quando noi ascoltiamo e accettiamo le maldicenze degli altri, questa è maldicenza passiva. Siamo colpevoli come chi fa la maldicenza. Davide dice: io con questi non voglio averci a che fare. Che possa essere per noi quest'anno così. Sapete, distruggere una chiesa, distruggere una famiglia, distruggere la dignità di una persona, distruggere anche l'ambito lavorativo, perché molti ambiti lavorativi sono un disastro? Perché si fa questa attività, questo esercizio, questa ginnastica che porta prima o poi alla rovina. Seconda categoria di persone. Versetto 5b. Dice: chi ha l'occhio altero e il cuore superbo non lo sopporterò. Di chi ci sta parlando? Qui ci sta parlando del Signore presunzione, del Sige presunzione. L'uomo presuntuoso, l'uomo arrogante. Dice Davide: anche con questa tipologia di persone non ci voglio stare, perché non si può parlare, è arrogante, no? Subito scatti d'ira, subito vuole avere per forza ragione. È un tipo di persona che non si mette in discussione. Non è una persona che dice: potrei anche aver sbagliato, fammi ascoltare, vediamo un attimo, potrei aver sbagliato. il signor Presunzione. Il signor Presunzione è uno stretto parente del signor Vanità. Sono parenti di primo grado, perché per essere presuntuosi bisogna essere anche vanitosi. Cioè, la vanità ci parla dell'atteggiamento interiore, mentre la presunzione di quello che poi mettiamo fuori. Chiaro? Quindi se sono presuntuoso è perché all'interno io sono vanitoso. Ok? Cioè, tutto deve ruotare intorno a me. Ok? Davide dice, no, io non voglio stare con questo tipo di persone. Perché? Perché se sto con questo tipo di persone e li è a secondo, la neuroplasticità della nostra mente. Mi daranno un esempio che forse è buono essere così, prevaricare sugli altri, essere in qualche modo delle persone che battono il pugno. Allora dice, non voglio. Eviterò questo tipo di persone. Persone, quindi, maldicenti, vuole evitare le persone presuntuose, le persone vanitose le vuole evitare. Poi c'è un altro signore, il signore ingannatore, versetto 7. Chi agisce con inganno non abiterà nella mia casa. Anche questa tipologia di persone, ingannatore, Davide vuole evitare. E io penso, fratelli, a Seconda Giovanni, versetto 7, quando dice che chi nega che Gesù Cristo è il figlio di Dio è un ingannatore, è l'atteggiamento di Satana. E noi dobbiamo stare alla larga da chi in qualche modo sotterra la persona del Signore o comunque tutte le verità che noi troviamo nella Scrittura. Perché? Perché Davide sapeva che poteva essere influenzato, lo sapeva, che non era immune. Quarta persona da evitare. Guardate che bello, mamma mia. Il Signor, l'ho chiamato così, mendace, bugiardo. Versetto 7, seconda parte. Chi dice menzogne non potrà restare davanti ai miei occhi. Sta dicendo Davide, chi dice bugie non vuole averci niente a che fare, perché siccome la mia mente può essere modificata da quello che ascolto e da quello che vedo, se io sono vicino a una persona che dice bugie, prima o poi le dirò anch'io. Mi verrà facile dirle, è automatico. Anche la bugia, fratelli, le persone che dicono le bugie, e anche i credenti che dicono le bugie, sono delle persone ammalate, spiritualmente ammalate. Sapete che la bugia può distruggere una persona, tant'è che nel popolo di Israele era tassativamente vietato mentire. Perché? Perché sulla base di due testimonianze di due persone, una persona poteva essere, chi lo dice? Uccisa. Se due persone si accordavano, ed è successo, vi ricordate quando Acab voleva la vigna? E a un certo punto due testimoni falsi hanno detto, no, Nabota ha bestemmiato. Ma quello lì era innocente ed è stato ucciso. La bugia, fratelli, è terribile. Noi dobbiamo dire la verità, non ci dobbiamo nascondere. A volte non veniamo in adunanza e diciamo le bugie, è vero? Ed è una cosa brutta, terribile, una cosa vergognosa. Noi dovremmo, certo, dire la verità ha un costo, è vero, dire la verità ha sempre un costo, ma il costo nel dire la bugia, fratelli e sorelle, è maggiore. Ultimamente parlavo con mia moglie, dicevo, Miria, forse noi dovremmo essere un po' più autistici. Perché? Perché gli autistici, fratelli, sono politicamente scorretti, nel senso che quello che vedono dicono e quello che devono fare dicono senza nascondere niente. Vi racconto brevemente questa, vi rubo ancora 5 minuti, brevemente questa testimonianza. Abbiamo ascoltato la testimonianza di un giovane autistico il quale era stato assunto in un comune, non faccio i nomi perché abbiamo le registrazioni, e a un certo punto lui portava documenti di alcuni assessori e lui ha dato un'occhiata e ha visto un qualcosa che era una menzogna, cioè era un danno. Allora lui ha pensato, dice, ah, l'assessore si è sbagliato, perché nella loro mente non c'è la possibilità di dire la bugia. No, l'assessore ha sbagliato. Allora è corso di nuovo dall'assessore, signor assessore, signor assessore, ascolti, ascolti, sì, dimmi pure, qui c'è un errore, non si può fare così, non si può fare questo. E lui ha detto, no, no, va bene così, ma no. Perché insistono, dice, ma no, ma se facciamo così, e poi dopo se ne accorgono e le faranno pagare un danno. No, no, tu fai così. Dopo un mese è stato licenziato. Forse dovremmo essere come questi autistici, cioè quello che vedono dicono con amore e non dicono bugie. Dovremmo imparare ad essere così. È scritto, fratelli, in Prima Timoteo, vi ricordate? Che in cielo i bugiardi ci vanno? Non ci vanno. Allora se noi siamo incalliti bugiardi, ma non è che per caso abbiamo aderito a una religione, ma non è che per caso possiamo chiederci se c'è qualcosa che non va nella nostra vita. Impariamo, fratelli, specie fra di noi, a essere leali, sinceri, a dirci le cose come sono. E infine, Davide non solo si è prefissato delle cose che non voleva fare, ma si è prefissato anche delle cose che voleva fare. Io ve le voglio riassumere. Versetto 1, guardate che bello. La prima cosa che Davide vuole impegnarsi a fare è la lode al Signore. Canterò la bontà e la giustizia. A te, o Signore, salmeggerò. Che bello! La prima cosa che Davide si impone, oh Signore, io ti voglio lodare, voglio dire quanto sei giusto e quanto sei stato buono con me. Fratelli, lo possiamo dire nell'anno che è passato, sì o no? Abbiamo subito qualche ingiustizia dal Signore? Se il Signore ci ha tolto qualcosa, forse perché ci vuole dare di più, è vero? Che possa essere così per noi. Prima cosa, quindi adorare, servire il Signore. Secondo, camminare nell'integrità. Cercare di non farsi condizionare dai venti della nostra vita. Io penso anche ai venti, fratelli, non chissà che cosa, ma anche ai venti del nostro lavoro, vero? Quando poi andiamo a dichiarare i redditi, magari, sì, mi devi capire, eh? Cioè, insomma, lo Stato è ladro, poi, insomma, io lavoro, poi, insomma, e troviamo tante scuse, è un esempio questo. Ma anche questo potrebbe essere un qualcosa che noi dovremmo evitare. Davide dice, io mi impegnerò, non siamo perfetti. Fratelli, nessuno di noi è perfetto, per questo ci siamo convertiti a Cristo, perché non siamo perfetti. Però dobbiamo avere delle buone intenzioni e perseguirle, queste buone intenzioni. E poi avere un coraggio apologetico, cioè in difesa della fede. Davide dice, a un certo punto, che lui non vuole stare con chi, abbiamo detto prima, va contro i principi della fede. Ma allo stesso tempo, versetto 8, lui dice: io voglio difendere. Fratelli, oggi più che mai abbiamo bisogno di difendere le verità della parola di Dio, perché ci subiamo attacchi da tutte le parti, da tutti i luoghi. Basta guardare Facebook, internet, la TV, tutte le cose. Noi riceviamo tanti attacchi riguardanti alla fede. Non abbiamo paura di denunciare le cose che non sono bibliche. Lo dobbiamo fare sempre con amore, ma con decisione. Questo non è biblico. Questo non dice la Scrittura. A volte ho sentito dire ad alcuni, proprio in alcune circostanze, si è sentito dire no, tu la pensi così, io la penso così, ma stiamo scherzando. La Scrittura non dà due verità a riguardo un argomento, ne dà sempre una. Quindi vuol dire che o io o tu stiamo sbagliando. E allora io devo essere preoccupato se mio fratello sta sbagliando. Perché? Perché se rimane l'errore, Dio non benedirà. Allora devo, in qualche modo, dice la Scrittura, convincerlo. Davide si prefissò anche questo. Non solo non fare, ma anche delle cose da fare. Quindi avere coraggio. Poi notate, La gente con cui Davide vuole avere a che fare. Versetto 6, finito, ancora 2 minuti di numero. Avrò gli occhi sui fedeli del paese per tenerli vicino a me. Mamma mia, siccome Davide sapeva della neuroplasticità della nostra mente, lui lo sapeva. Allora dice, se io non devo stare con chi odia il Signore, le cose del Signore, allora con chi devo stare? Devo stare con chi le ama, perché se io sto con chi le ama, in qualche modo andrà a condizionare la mia mente e io lo amerò ancora di più il Signore. Ma che bello, fratelli, sorelle, guardate che bella scrittura. Davide dice, io starò, li metterò vicino a me. A volte i credenti spirituali sono visti un po' male, un po' strani. A volte li mettiamo anche un'etichetta che non è neanche corretta da un punto di vista etimologico. A volte gli affibbiamo la famosa etichetta o è settario, che poi, ripeto, nell'ignoranza non si capisce neanche il significato. No, quello è settario. Quella chiesa è settaria. Che brutto, fratello. Allora, anche in questo caso, versetto 6, chi cammina per la via irreprensibile sarà mio servitore. Davide si prefigge di stare con chi ama il Signore. Perché? Perché lo vuole amare di più. Fratelli, non so se avete fatto questa esperienza. Stiamo con persone in qualche modo che odiano il Signore. Per quanto possiamo essere risoluti, per quanto possiamo essere decisi, formati, però in qualche modo queste cose che vengono alla nostra mente ci vanno a condizionare. Non so se vi è capitato. Quando ci sono persone che bestemmiano, faccio un esempio. Nell'ambito lavorativo o in altri ambiti, in qualche modo ci condizionano nella mente. Allora, ho finito, fratelli. Ci sono alcuni che dicono: ma noi non dobbiamo fare promesse. È una mezza verità. E concludo: è una mezza verità. Sapete perché? Nel Salmo 76,11, che noi leggiamo, è scritto: fate promesse o voti all'Eterno, ma manteneteli. Quindi non dice non dobbiamo fare, non dobbiamo fare promessa al Signore se non vogliamo cambiare la nostra vita, se non ci vogliamo impegnare. Allora non, noi non le facciamo le promesse, perché so già che non mi voglio impegnare, quindi non le manterrò. Allora è meglio non farle, perché un altro passo dice, Ecclesiaste 5,5, in effetti dice: se tu fai delle promesse e non le mantieni, è meglio che non le fai. Allora guardate come tutto il quadro è chiaro. Fratelli, io invece questa mattina voglio incoraggiare a me, voglio incoraggiare anche voi. Primo messaggio dell'anno. Dio vuole dirci: facciamo delle promesse al Signore. Forse non tante promesse, poche promesse, ma facciamole e manteniamole. Perché, fratelli, faremo del bene a noi. Faremo del bene alla testimonianza del Signore, faremo del bene anche alle future generazioni che noi non conosciamo. Fratelli, del resto, il pane e il vino di cosa ci ricorda? Di una promessa che il Signore ha fatto. L'ha mantenuta? Sì o no? Sì! Dove l'ha fatta la promessa di un Salvatore? Genesi capitolo 3, Galati 4:4. La pienezza dei tempi, Dio mette in atto una salvezza perfetta verso l'uomo peccatore senza speranza. L'ha fatta la promessa a Dio? Ha voglia se l'ha fatta. L'ha mantenuta? Ha voglia che l'ha mantenuta. Fratelli, e se siamo figli di Dio, non possiamo fare lo stesso anche noi? Fare delle promesse e mantenerle? A meno che siamo figli di Belial, di gratuità, di persone che in qualche modo non hanno ancora visto la luce, che possiamo riflettere e rinnovare la nostra consacrazione al Signore. Primo messaggio dell'anno. Signore, rinnovo il mio desiderio di cambiamento. Sai che sono limitato, ho bisogno del tuo aiuto, di un grande aiuto. Rinnovo anche il mio desiderio non solo di cambiare, ma anche di stare insieme alle persone giuste. Rinnovo il mio desiderio, Signore, anche di servirti. Io sono convinto, fratelli, quando il nostro cuore è sincero davanti al Signore, con tutti i limiti, perché siamo limitati, il Signore risponde, risponde. Che Dio ci benedica. Amen. Amen.
Passiamo qualche momento ancora in adorazione per quando abbiamo ascoltato, dopodiché il fratello Massimo farà passare i singoli.
Padre Celeste, ti vogliamo